Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questo giorno ricordiamo in modo speciale la passione del Signore Gesù che noi leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Mentre preghiamo per tutto il dolore del mondo, siamo confortati nella fede dalla passione del Signore Gesù. Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 18. Un notabile lo interrogò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre. Costui disse: tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse: una cosa ancora ti manca. Vendi tutto quello che hai, distribuiscelo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, e vieni, seguimi. Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste perché era molto ricco. Parola del Signore. Ecco un episodio molto commentato, molto discusso, dove non si è trovata una convergenza fra diverse linee di lettura, soprattutto per quel che riguarda poi il commento. Certamente il risultato si imposta anche nell'interpretazione del testo che abbiamo davanti oggi, ma è il commento di Gesù che rivela, che pone le difficoltà maggiori, come può salvarsi, eccetera. Il commento dei discepoli, le risposte di Gesù, è un testo che sempre continua a fare discutere, ecco, su come si debba interpretare e a chi si debba applicare, in che senso. Ecco, allora, intanto vediamo il brano di oggi. Non possiamo evitare di avere in mente anche ciò che segue, però ci concentriamo intanto sui versetti di oggi.
Ho sentito una corrispondenza fra il versetto 19 e il versetto 22, e cioè forse non arrivo a nessuna conclusione, però faccio solo notare questa corrispondenza che a me è parso di vedere. Appunto, dice Gesù: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non l'unico, il solo Dio. E dicono che c'è un richiamo all'ascolto: Israele, Signore, il Dio tuo è uno solo. E invece il versetto 22 dice: un unico, una cosa sola ti manca. Mi sembrava ci fosse una, è la stessa parola declinata in due casi diversi. E mi è sembrato che ci sia una corrispondenza. Uno solo è Dio, bisogna amarlo con tutto il cuore, con tutta la vita, con tutte le forze, e allora è una cosa sola, è necessaria e ti manca. Vendi, dallo ai poveri e vieni e seguimi. E pensando a quello che si diceva ieri dei bambini neonati che non hanno nulla, sono inermi e devono e confidano, l'unica confidenza in Dio, appunto le ricchezze impediscono questa, porre tutta la fiducia in Dio e lasciare tutte le ricchezze, appunto avere un tesoro nei cieli. Quindi non so se sia giusto, però sentivo la corrispondenza fra questi due unici, unico è Dio, una cosa sola, un'unica cosa ti manca.
Ma io ho visto anche qui questo seguimi, una chiamata alla sequela di Gesù, così come era stato al capitolo 14 per gli invitati che non accettano l'invito perché hanno altro, hanno altri impegni improrogabili. E quindi sì, appunto anche qui l'essere legati alla ricchezza impedisce di andare oltre.
Devo dire che questa domanda sulla vita eterna, e l'ho legata un po', o la interpreto alla luce del versetto 21 del capitolo 17. Io non c'ero quando l'avete commentato. Il regno di Dio non viene in modo che si può calcolare e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi o è in voi, seconda di come si voglia tradurre. Cioè qui il notabile interroga Gesù riguardo alla vita eterna o al regno venturo forse. Gesù gli risponde rimandandolo ai comandamenti. Non è una finta, io credo, perché in Luca c'è questa cosa, anche la parabola del ricco e pulone. Abramo risponde al ricco: hanno Mosè i profeti. Io penso che Luca pensi davvero che Mosè i profeti portano alla vita e la vita in pienezza. Però Gesù poi vede questa, in un certo senso, insoddisfazione di questo notabile che vuole andare avanti. Tutte queste cose le ho già osservate. E allora gli mostra una via, come mi è venuto da leggerlo questa volta, che è la via che Gesù mostra, che è l'applicazione, l'ostensione in concreto, molto molto radicale, dell'amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e con tutte le tue sostanze, si può anche dire. E quindi seguire Dio dando via tutto è una dimostrazione che Dio è tutto. Indubbiamente per Luca il denaro è un problema, perché anche in queste pagine lo vediamo molto ritornare molto, è un problema che facilmente o quasi sempre impedisce la sequela, è proprio di Dio. Anche al di là di quello che è Gesù, la nuova via di Gesù, io penso che Gesù parlasse anche per chi, cioè è la sua interpretazione della legge questa.
Io sono partita dall'ultimo versetto, no, è l'ultimo, sì. Comunque, mi ha colpito molto questo rifiuto che ha fatto questo capo, è un notabile, si dice il giovane ricco, ma in effetti è un personaggio, perché è un capo. E questo rifiuto non è stato indolore, mi ha colpito molto questo, perché se ne andò molto triste, perché era molto ricco, ecco. Cioè, queste ricchezze non gli sono servite neppure a garantirgli la felicità nella vita, Ecco, questo è il primo quadretto che mi ha colpito. La seconda cosa che Gesù, a me pare, non propone una via, ma una condizione, ecco, una condizione essenziale per entrare nel regno. Mi fermo qui perché appunto c'è il discorso se questo regno è il regno dei cieli, se questo regno invece è una condizione essenziale che Gesù chiede per vivere, insomma. Comunque, oltretutto, a questo capo viene offerta la possibilità di seguire veramente Gesù, come è stato fatto, è stato detto agli apostoli, vieni e seguimi, sono tutti e tre i sinottici che lo ricordano, quindi come gli altri discepoli, al suo seguito, ai quali ha chiesto appunto, aveva chiesto la rinuncia dei beni, evidentemente Gesù qui con questo personaggio fa ancora un passo più avanti, perché la richiesta è per tutti, appunto, la legge e l'osservanza della legge è richiesta a tutti per poter entrare, ecco. E poi notavo il contrasto tra tutto quello che questo l'ho osservato, tutto questo, e Gesù che risponde invece vendi tutto. Anche qui insomma, sono tutti passaggi molto forti, ecco. E, però non basta vendere tutto, dice Gesù, ecco, vendi e dallo ai poveri. Anche questo sarebbe anche una buona osservazione, ecco, vendi tutto per darlo ai poveri, ecco. Quindi sembrava che qui è veramente proprio radicale, ecco, è più positivo, ecco, in un certo senso anche Luca. In genere presenta così anche le esigenze che vedremo poi che ha chiesto ai discepoli, al versetto 29 più avanti, noi che abbiamo lasciato tutto, la sposa, i figli, che cosa? Quindi mi sembrava che Matteo conferma ancora, ecco, se vuoi essere perfetto. Questa perfezione è la nuova situazione che Gesù è venuto a creare, ecco. Però in tutto questo manca ancora una cosa. Ecco, mi sembrava che non solo manca, ma sempre manca qualcosa, ecco, per raggiungere quello che Gesù chiede. E questo qualcosa è l'osservanza, ricordati Israele, ecco, Dio amerai il tuo prossimo, amerai Dio con tutto il cuore. Mi sembrava di sintetizzare bene la preghiera che leggiamo a colletta, Dio che nell'amore di te e del prossimo sono tutte le prescrizioni della Santa Legge, fa che osservando i tuoi precetti possiamo giungere alla vita eterna. Mi sembrava che proprio.
Ogni ebreo fedele sapeva che solo Dio decide sul bene che gli intende rivelare o di cui fa dono agli uomini, per mezzo naturalmente della sua legge. Ma abbiamo l'interlocutore di Gesù che forse è alla ricerca di una dottrina, magari dottrina più alta. Infatti la sua richiesta va in questa direzione. Una dottrina più alta, come spesso si usava fare a quei tempi, al tempo di Gesù. Al versetto 21 Gesù invita il ricco a praticare la perfezione. Alcuni critici però spiegano che questo passo, diciamo, costituisce l'invito di Gesù, un invito che riguarda soltanto gli intimi collaboratori di Gesù. Altri, naturalmente, di questi ritengono che si tratti di una ricerca di perfezione che naturalmente ogni uomo deve seguire, deve compiere quando intende seguire Gesù e naturalmente osservare la legge. Gesù ha messo in guardia dall'ostacolo delle ricchezze. Naturalmente la voce principale di questo brano è proprio questa, l'ostacolo delle ricchezze. E non ha fatto dello spogliamento però dei beni una regola per tutti coloro che l'hanno seguito, a differenza naturalmente degli esseni che impongono lo spogliamento dei beni ai loro novizi a tutto vantaggio naturalmente della comunità. Gesù ha amato e chiamato uomini ricchi che occupavano un rango sociale molto elevato, senza però esigere che abbandonassero la loro posizione.
Forse ripeto, ma nella risposta di Gesù ai versetti 19 e 20, quello no, si trova soltanto la lode a Dio, il riconoscere Dio buono e poi tutti i comandamenti che sono rivolti al rapporto col prossimo. Ma sono peccati grossi. Un credente non commette adulterio, non uccide, non ruba, non testimonia il falso, e c'è poi onora tuo padre e tua madre. Questo tranquillizza anche noi da un certo punto di vista, perché questi peccati sono veramente grossi. Però poi, andando avanti, si vede il versetto 22 che ci vuole il cuore distaccato dalle sicurezze umane, dalle sicurezze materiali, in questo caso dalla ricchezza. Allora qui diventa tutto più complicato. E quando dice avrai un tesoro nei cieli e poi dice vieni, seguimi, sembra che la condizione per la sequela, la condizione per andare dietro Gesù sia proprio non solo l'osservanza ma il distacco del cuore, altrimenti non può esserci la sequela totale. E qui naturalmente è complicato anche per noi.
La cosa che a me è piaciuta di più in questo Vangelo è il fatto che il notabile non se ne va. Non è detto qua che se ne va via, si dice solo che diventa triste. E questo apre molto alla speranza. Quando la parola del Signore ci rattrista, e succede tante volte, bisogna rimanere, continuare ad ascoltare che cosa ancora dice il Signore.
Torno un attimo su piste di ragionamento già fatte, solo per dire che mi colpiva questi due accrescitivi, assai triste e molto ricco. Avevo sempre messo l'accento, stando su questo brano, all'ordine seguimi. Questa volta, un po' come aveva già anche richiamato Sara prima, mi sembra che l'insegnamento sulla questione delle ricchezze sia alto, e mi richiamava qua, le parole di Gesù prima di dire la parabola dell'uomo ricco che aveva il raccolto abbondante. Aveva detto: fate attenzione, perché se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Insomma, come dire che se uno ha delle sicurezze, è così forti, era molto ricco, è molto complicato pensare che la vita possa essere dono di Dio, perché hai dato di fatto che te la cavi bene con quello che hai. Infatti lui è molto triste e poi resta lì, come ha detto Enrico, però complicatina la situazione.
Sì, sembra quasi che la felicità ci sia come in matematica, una diretta con, cioè, si dice
quando una cosa più aumenta e più aumenta anche direttamente proporzionale, cioè più uno ha ricchezze e più porta problemi e tristezze. E anche il brano di domani sarà sempre sulla ricchezza, cioè avere ti invita ad avere ancora di più. Sembra quasi che sia un che si autoalimenta questa voglia di possedere, dimenticando appunto che non c'è realizzazione in questa terra.
E il problema diventa più acuto, se teniamo conto, lo vedremo anche domani, e si può forse esprimere in questo modo. Uno che è molto ricco, se non rinuncia a tutti i suoi beni non si salva. Per chi vale questa? Dal momento che dopo si parla della salvezza e la domanda iniziale è ereditare la vita eterna, quindi sembra tutto decisivo, poi c'è anche l'altra espressione più problematica, in questo caso entrare nel regno, però per molti entrare nel regno è equivalente a ereditare la vita eterna o a salvarsi. Quindi se queste espressioni sono perfettamente equivalenti, il problema del testo è se uno non rinuncia a tutti i suoi beni, li vende li dà e non li dà ai poveri, non si salva. E difatti nelle osservazioni che abbiamo ascoltato è emerso questo. Per esempio, non troviamo questo nei Vangeli. Non c'è. Gesù non ha chiesto questo a Zaccheo. Zaccheo non ha venduto tutti i suoi beni, dato ai poveri e ha seguito Gesù. No. Ha naturalmente mostrato che si convertiva alla giustizia, alla legge di Dio. Non l'ha chiesto a Marta, Maria e Lazzaro, che stavano a casa loro, avevano i loro beni. O no? Non solo, ma i Vangeli ci dicono che c'era gente facoltosa che seguiva Gesù, alcune donne in particolare legate addirittura alla casa di Erode Antipa, Giovanna, moglie dell'amministratore, che erano discepole, seguivano Gesù e sostenevano con i loro beni la comunità itinerante, la quale doveva pure mangiare, avere soldi per viaggiare, eccetera. Non è che avevano una cassa e c'era chi sovvenzionava questo. Quindi questo brano fa difficoltà sotto molti aspetti, diciamo. Avremo la possibilità di continuare a riflettere, naturalmente, perché bisogna completare il discorso. Ma a me sembra che per adesso almeno io arrivo a questo, che la domanda per ereditare la vita eterna ha una risposta sicura, perché non è solo in questo testo, è ubbidire ai comandamenti, non c'è bisogno di altro, non che questo sia poco, che è moltissimo, questa è la strada, ubbidire ai comandamenti si eredita la vita eterna. E difatti Gesù qui lo conferma. E non gli risponde altro. Il discorso potrebbe finire qui, come finisce qui in altri casi, dove non è in primo piano il problema della ricchezza, tuttavia è in primo piano il problema dell'indicazione dell'osservanza dei comandamenti. Quando, concludendo il discorso, Gesù dice, per esempio, hai risposto bene al dottore della legge, non sei lontano dal regno di Dio, che non vuol dire ci sei, no, vuol dire sei molto vicino, cioè cosa ti manca? Metterlo in pratica. Da tutto il contesto si capisce che vuol dire questo. Ama Dio, ama il prossimo, hai risposto bene, questo vale più di tutti i sacrifici, eccetera, non sei lontano dal regno di Dio. Cioè, tu lo metti in pratica e sei già nel regno. Questo è ereditare la vita eterna. E così è qui. Io credo che in Marco dice che lui, questo tale, insiste. E Gesù lo amò, lo guardò e lo amò. Considerò che voleva qualcosa di diverso. Penso anche che in Matteo, perché in Matteo l'interpretazione è se vuoi essere più perfetto, se vuoi essere perfetto, e questa è un'espressione che troviamo nel capitolo 5 di Matteo, è la giustizia più grande, se vuoi essere perfetto, siate perfetti come è perfetto il Padre mio, se la vostra giustizia non supera quella dei dottori, non entrerete nel regno. Quindi queste espressioni in Matteo ci sono. Quindi se vuoi essere perfetto, e poi gli propone, ma anche qui credo che si possa leggere in questo modo, al versetto 22, avendo udito questo Gesù, cioè quello che qui in questo caso è un capo, gli dice, è una nuova domanda in realtà. Non è un'affermazione presuntuosa, come alcuni hanno interpretato nella tradizione, anche diversi padri, risolvendo così il problema imbarazzante, cioè che questo che non era vero che aveva osservato la legge per bene. Ma il testo dice il contrario. Non è un'affermazione presuntuosa, è una nuova domanda. Io non ti ho chiesto questo, dice il capo, non ti ho chiesto, questo lo so già, ecco, che per ereditare la vita eterna bisogna osservare i comandamenti, questo io l'ho fatto fin dalla giovinezza, e perciò io ti chiedo qualcosa di diverso, qualcosa in più. Ecco, mi sembra che sia questo lo spirito qui della. E quindi Gesù a questo punto dice ti manca ancora una cosa, e gli propone questa via. Però la propone solo ad alcuni, non la propone a tutti. Quindi io ho pensato che la via che Gesù propone è un'osservanza più grande, per stare all'espressione di Matteo, è una giustizia più grande. Non sono sicuro di quello che dico, è quello che ho cercato di capire fino ad oggi. È una giustizia più grande che Gesù propone. O forse si potrebbe dire anche questo, è entrare nel regno fin da ora, perché il problema di entrare nel regno non è così chiaro nei Vangeli, se si riferisce al futuro, e a volte certamente si riferisce al futuro, o se si riferisce al presente, perché il regno è anche presente, come sappiamo nei Vangeli. Quindi entrare nel regno a volte si ha la netta impressione che voglia dire entrare nella comunità di Gesù, entrare in questa via, che è sempre una via dell'osservanza dei comandamenti, dell'amore di Dio naturalmente, ma è la via di Gesù, è il modo in cui Gesù osserva, propone l'osservanza dei comandamenti per avere la vita. Quindi qui si potrebbe, forse forzando un po', io lo intendo così, ecco, gli propone di entrare fin da ora, sottolineandolo 20 volte, fin da ora nel regno di Dio. Ora, entrare fin da ora nel regno di Dio significa anche, e questo lo vediamo in tutto il Vangelo di Luca in particolare, un nuovo rapporto con i beni terreni per avere un tesoro nel cielo, un nuovo rapporto. Questo nuovo rapporto con i beni vale per tutti quelli che vogliono entrare fin da ora nel regno, cioè farsi discepoli di Gesù. Vale per tutti, ma non nello stesso modo. Non nello stesso modo. Per tutti c'è il problema del rapporto con i beni, ecco, un modo nuovo di rapportarsi con i beni. Ma per alcuni, concretamente, sociologicamente, diciamo qui nel Vangelo, per alcuni questo significa rinunciare totalmente, rinunciare al lavoro, rinunciare ai beni, venderli e seguire Gesù, cioè fare la vita itinerante di Gesù. Ecco, io lo sentirei così questo. Rimane il problema, ecco, un ricco, uno molto ricco, ha un'altra strada? Io penso di sì, da altri testi del Vangelo, di Luca stesso. Uno molto ricco che non è chiamato alla sequela di Gesù in questo modo, perché solo pochi discepoli sono stati chiamati a questo, deve usare i propri beni anche per i poveri, non può usarli solo per sé, deve essere considerato un amministratore, non un possessore dei beni, ma un amministratore che ha il dovere, per l'amore del prossimo, di soccorrere quelli che non hanno i beni. Questo lo vediamo in altri testi di Luca. Quindi io lo intenderei così, che qui è il caso che non si applica allo stesso modo a tutti i discepoli. Preghiamo. Uniamo la nostra preghiera per il bene di tutti gli uomini. Nel nome del Signore Gesù, nostro Salvatore e Salvatore di tutti, diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per tutto il mondo, offrendo a Dio lodi, benedizioni, suppliche e sacrifici. A nome di tutti gli uomini, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo in particolare per tutti i più infelici, i più sventurati, perché a nessuno manchi un po' di consolazione nel cuore, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i ricchi di questo mondo, specialmente per i discepoli del Signore, perché siano generosi, come insegna l'Apostolo, e possano così fare bene a se stessi e agli altri, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la nostra Chiesa che riceve il dono della beatificazione di Don Giovanni Fornasini, a noi così caro, a noi così vicino, perché sia anche per noi un maestro nella via del sacrificio fino alla fine, nella via del sacrificio per la giustizia e nel coraggio nel seguire il Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Stando al Vangelo di oggi, volevo proprio pregare e ringraziare il Signore ancora per il nostro Vescovo Matteo, che ha avuto questa intuizione così di distribuire gli utili della ditta FAC a tutte le persone bisognose. Preghiamo perché questo esempio sia seguito. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo oggi nella messa l'anniversario della morte del Cardinal Poma e poi è il giorno anche della morte del Simeone, il nuovo teologo che noi amiamo tanto, Silvano del Monte Athos. Poi ricordiamo l'anniversario della professione della Celina. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le sorelle in Calabria, per tutti i loro problemi, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sì, pregando per le sorelle in Calabria, preghiamo perché si possa aprire con pace il discorso sul sacerdozio in comunità, perché ci possa sempre, non venga mai a mancare l'Eucaristia quotidiana nei nostri cenobi e nelle nostre sedi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore, per tutti i nostri ammalati che abitualmente ricordiamo, per le intenzioni di chi ci segue abitualmente, che raccogliamo in questa Eucaristia, e ancora per la pace in tutto il mondo, per il bene dei più sventurati. Pensiamo in particolare a tutti i rifugiati, ai milioni di rifugiati nel mondo. Preghiamo. ascolta Dio queste nostre preghiere e abbi misericordia di noi e dona la tua pace e salvezza a tutto il mondo. Per Cristo nostro Signore.